day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still.
Giovanni Cozzini, ovvero The Fool of the Hill,
il
9-5, venerdì 18 maggio 2018.
L'identità sessuale di Limonov.
Lasciamo, andiamo avanti per favore, perché già io sto una faticata.
Ci devi raccontare un po'
che
di
non ti immagini nemmeno.
Di questo personaggio.
No, io ho altri dubbi che vorrei condividere con te.
Vabbè, ma.
Partiamo da questo, poi vediamo tu che ne pensi. Ti leggo una cosa dalla stampa. A che serve allora eleggere i parlamentari se decide il partito? Basta un parlamentare che voti per tutti. E a che serve avere un Parlamento dove appunto si parla di far cambiare opinioni agli altri se agli altri è vietato cambiarla? Ecco, se nessuno si offende, sembrerebbe un passettino verso un regime autoritario, un po' fascista, un po' sovietico, vedete voi, nel quale gli eletti non hanno autonomia e pochi, pochissimi, decidono quello che è bene e quello che è male. Ovvero, stiamo parlando di un'ossessione.
Vincolo di mandato.
Bravissimo, del Movimento 5 Stelle. C'è una nostra norma costituzionale che recita che i parlamentari sono eletti senza vincolo di mandato, possono cambiare idea, possono cambiare partito, sono autonomi. Per fare una legge bisogna convincere tutti, non il capo di quel partito e basta, per cui gli altri devono comunque accodarsi a quello che dice il partito, ed è una cosa fondante della nostra democrazia. Nel momento in cui salta il vincolo di mandato, torniamo indietro di 200 anni. Sarà interessante vedere se tutti coloro che si sono mobilitati per il referendum di Matteo Renzi costituzionale di qualche tempo fa, gridando all'attacco alla democrazia, adesso per questa cosa che veramente è di gran sostanza, faranno la stessa cosa.
Sì, non esagererei su questo, perché la nostra Costituzione, la più bella del mondo secondo qualcuno, ha un convitato di pietra, che sono i partiti, di cui non si parla perché? Perché è una Costituzione tecnicamente antifascista che non vuole sottomettere i partiti ad alcun vincolo in questo caso, perché la memoria è quella del fascismo, che è anche la ragione per cui abbiamo un parlamentarismo estremo, una debolezza dell'esecutivo, no? Non, tutto non presidenziale, perché la memoria del Duce, eccetera, eccetera. Il vincolo di mandato è esistito. Ai tempi dei grandi partiti di massa, importanti e forti, c'era il vincolo di mandato. Non è che se un parlamentare comunista votava contro il suo gruppo, la cosa sarebbe passata sotto silenzio per lui.
Quindi, ma questo è un problema suo con il suo partito, diciamo, magari là la prossima volta non lo faceva rieleggere.
Sì, e tieni conto anche che il vincolo di mandato è un'espressione del vecchio regime politico pre-democratico, preliberale in Italia, che sono i notabili. Non c'erano i partiti, allora c'erano i grandi elettori, gli avvocati, i medici dei loro collegi, che essendo i numeri molto bassi potevano ergersi a rappresentanti di tutto il popolo. Oggi questa richiesta, che viene soprattutto dal Movimento 5 Stelle, nasce dalla debolezza del partito, cioè dalla consapevolezza di non poterne controllare le idee, perché quelle idee sono molto informazione per un personale politico che è anch'esso molto informazione. Questo ci riporta alla politica del sughero. Che cos'è la politica del sughero? La politica è galleggia, cioè che si limita a riprodurre e a cercare di conciliare i movimenti naturali della società. È la diretta conseguenza dell'effetto feccia, cioè del fatto che in politica ormai è diventato il refugium peccatorum, cioè di quelli senza arte né parte, quindi sia peggio della società civile che la dovrebbe in teoria esprimere. Guarda, ti faccio un esempio che deriva proprio anche dalla mia esperienza personale sull'effetto feccia. Io conosco abbastanza bene Giulio Sapelli, che come sai è stato per mezza giornata un presidente del Consiglio in pectore. Allora, Giulio Sapelli è di quei personaggi che ti basta vedere 5 minuti e capisci che tipo è. Molto intelligente, molto colto, molto anche sensibile. Lui negli anni 90 ha scritto un libro che si chiamava Antropologia della globalizzazione, l'ha curato con un contributo, cioè notevole. Priva di qualsiasi senso politico, e questo già si è visto in quella mezza giornata in cui ha fatto delle dichiarazioni ai giornali. Come tutti i personaggi, molto intelligenti, una buona parte molto vanitoso, e quindi è assolutamente folle pensare a lui come un potenziale presidente del Consiglio. Da cosa deriva questo? Da Giorgetti, che oggi, nei nostri giorni, è dipinto come la testa pensante, l'uomo del negoziato, della mediazione, insomma, diciamo quello più intelligente, certo, fra certo. Lega e 5 Stelle, che non se ne fanno tanti. Lui che cosa fa? Lo vede nel 2012 a un'audizione della Commissione Bilancio e dice: ma guarda Ganzo questo. E non è che lo coinvolge, ecco la politica del sughero, in un think tank, mettendolo insieme ad altri saggi e a farlo elaborare e a metterlo al servizio di una politica non del sughero, cioè capace di immaginare il futuro, capace di progettare, non semplicemente di galleggiare riproducendo quello che dice, sente e pensa la gente su questi maledetti social, che sempre più li proibirei per legge. Lo lascia lì. E poi gli riviene in mente, e questo è folle, e questo secondo me è un sintomo per me agghiacciante dell'improvvisazione con cui si è proceduto in questi giorni, è la politica del sughero, che è una politica che non pensa, che ha rinunciato pregiudizialmente a capire la realtà e a cercare di governarla. Gli basta riprodurre quello che dice la gente. Nel caso di Salvini gli fai paura con lo spettro degli immigrati e riproduci questo sentimento, ci galleggi sopra. Hai rinunciato a cambiare le cose, a cercare di navigare in questo mare. Ti basta galleggiarci sopra, la direzione, sarà quella che prenderanno le correnti, il vento, le onde. Certamente non sei te a dirigere la questione. Questa è la cosa più grave. Allora, perché dico l'improvvisazione? Perché, ragazzi, se la situazione è quella che era, e voi lo sapevate, una settimana fa dice: signori, noi stiamo facendo una cosa nuova, che è un contratto. Ci vorrà il tempo che ci vorrà. Lo chiediamo al Presidente della Repubblica, soprattutto lo chiediamo agli italiani. Chiaro. Dateci il tempo perché è una cosa complicata, difficile, ma noi cerchiamo di farla per bene, perché è la nostra carenza per fare 5 anni.
E questo è l'esempio tedesco dei 5 mesi.
Sì. No, quello che ci vuole. Se sai le cose. Questi fanno, dice, ogni giorno.
Domani.
Allora,
stasera.
In qualsiasi relazione, mi rivolgo agli ascoltatori, lancio un appello. Allora, in qualsiasi vostra relazione di tipo familiare, sentimentale, lavorativa, uno che ti dice per 30 volte
domani,
e poi ti dice no scusa è dopodomani e domani ancora, lo mandi?
Sì.
Lo mandi lì, cioè è una cosa inaccettabile. Ecco l'effetto feccia, cioè i politici si prendono il lusso di comportarsi peggio della norma delle persone
di una
normali.
Relazione interpersonale
qualsiasi
normale.
Prendetene una qualsiasi scelta della vostra giornata, tipo non lo accettate questo comportamento. Questi si incasinano con le loro stesse mani, per questo sono pericolosissimi. Io penso che questo primo assaggio di vicenda dei rapporti con l'Europa ci ha dato l'idea della catastrofe che ci aspetta. Questi si intorteranno con le loro stesse mani e noi si arriverà al referendum dell'euro, non per volontà loro, ma per l'effetto del sughero. Cioè, siccome a un certo punto non sapranno come uscirne, questi ci fanno fare il referendum sull'euro e a quel punto lo perdiamo e salta l'Europa.
Ci sono già delle serie TV dove si vede questa cosa del referendum sull'euro come cosa possibile del futuro.
Sai, diciamo, ci sono tante tragedie. La prima guerra mondiale nasce con i sonnambuli, cioè nasce non perché qualcuno la voleva, la seconda sì, ma la prima nasce per l'incapacità della gente. E io vedo questo, vedo un governo di incapaci. E questa è una tragedia, capito? Perché poi questi incapaci che cosa fanno e cosa riproducono? Non avendo la capacità di navigare, ma solo quella di galleggiare, riproducono quello che dice la gente. La gente in questa fase di paura, di agorafobia, di sensazione di impotenza rispetto alla globalizzazione, cosa chiede? Protezione e rifugio allo Stato. E questi qua fanno. Tutte le proposte di 5 Stelle e Lega hanno il minimo comune denominatore di spendere di più per proteggere i cittadini, non per farli crescere, per dargli un indirizzo, per dargli più scuola, per dargli più sanità, semplicemente per rassicurarli nei loro bisogni elementari di sicurezza. Dalla politica sugli immigrati al reddito di cittadinanza è questo, riprodurre la situazione reale. Non c'è alcun disegno o prospettiva di cambiamento, questa è la cosa grave. E rispetto a questo la sinistra, l'abbiamo detto la volta scorsa, se si vuole distinguere deve rovesciare il piatto, il tavolo, deve dire si parte dalla crescita, si parte dalla forza produttiva delle persone, si parte dal ridare il senso di navigare, non di galleggiare. Io non riproduco le tue paure, ti sfido, ti spingo a cercare di superarla, e su questo metto a lavorare le energie intellettuali e gli dico: spiegatemi come fa questo paese, le sue piccole e medie imprese, chiaro, i suoi lavoratori autonomi a ritrovare gli spazi per cose. Il grande errore di Renzi qual è stato? È stato quello di non saper parlare a questa gente impaurita. Ha dato una narrazione, come diceva lui, ottimistica, che era giusto nel senso generale, però poi devi andare a prendere la gente che ce l'ha paura, che ce l'ha paura, e devi prenderla per mano, digli ti ascolto, vieni qui, quali sono i tuoi problemi,
non basta dimmi, generare la profezia che sia autoavvera,
hai dato la sensazione di essere quello che si rinchiude nel cerchio magico di quelli che stanno bene.
Continuo a pensare che la soluzione sia l'annessione alla Germania, scrive Luca, mentre invece chi ci chiama, pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio.
Buongiorno.
Volevo intervenire giusto per, prima di tutto mi associo a un'analisi di Giovanni, sono d'accordo su quello che dice, un po' tutto, ecco, la tesi della politica del sud, come negarlo, insomma, effettivamente... qui si corre demagogia, populismo, ipersemplificazione, e quindi si vuole semplicemente assecondare il consenso continuamente, ma poi aggiungo video continuamente giorno dopo giorno, cioè, una corsa al consenso forsennata chiaramente impedisce, insomma, uno studio un po' più in profondità, quindi una navigazione vera e quindi non un galleggiamento. Io mi associo a tutto questo, però volevo provare a fare anche un attimino l'avvocato del diavolo per vedere qualche elemento di luce che c'è, ferma restando la situazione tragicomica, domani e poi non si chiude mai, però dico una cosa che invece a me personalmente piace è che esce fuori un documento in cui c'è un piano. Effettivamente io in passato, al momento della formazione dei governi, si parlava più di nomi, invece qui vedo ma tutti lo leggono, veramente è molto letto.
Secondo te non stanno parlando di nomi anche loro, diciamo così, ecco. Il famoso streaming,
sì,
dove è finito il famoso streaming con cui ci hanno fatto due scatole così per anni? Dove è finito lo streaming? Le donne, quel tavolo partitocratico, tutti maschi, senza streaming, in segreto, la stretta sulle le moschee, tutte cose anticostituzionali. Forse non è percepita con chiarezza anche da te, Giovanni, secondo me, questa una serie di attacchi contro l'Europa, contro la nostra Costituzione. Cioè, sembra una cosa normale così, insomma. Non lo so, Fabrizio, tu che pensi?
No, io dico... guarda, effettivamente ci sono delle cose... quelle che dici sono veramente, come posso dire, molto preoccupanti, estremamente preoccupanti, però è anche vero, dico, che comunque sono su un foglio di carta e le persone discutono di questi argomenti, si parla del PIL, deficit, cancellazione del debito, per cosa, ma i cittadini arrivano, si spingono a approfondire. Io poi va bene tutto, nel senso che l'importante è discuterne. Poi è chiaro, c'è anche un livello, e questo è veramente brutto, che è quello nascosto della trattativa, secondo me, che stanno facendo, in cui si scannano sui nomi. Però dico, almeno l'aspetto positivo di questa vicenda è che ci sono dei temi, e tutti i giorni si parla dell'ILVA, della TAV. Nella discussione pubblica, anche giornalistica, se ne parla di questi argomenti, ecco.
È chiaro.
Volevo dire anche un'altra cosa, poi va bene, volevo dire anche, tornare un attimino sulla tua domanda iniziale, Raffaele, cioè su quella domanda che hai posto riguardo al fatto della libertà di mandato del parlamentare.
Certo.
Però io anche lì, ferma restando l'analisi di Giovanni, che è corretta, e del fatto che è assurdo, non c'è successo che uno stia lì pagato per non andare mai a seguire le direttive del partito. Però come si può spiegare la vicenda, l'origine? L'origine è perché il Movimento 5 Stelle è nato un movimento di opposizione alla prevalenza della corruzione anche in ambiente,
cioè, no, 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 ma questo è chiaro, la
politico, no? Quindi praticamente loro hanno rilevato il problema corretto che il parlamentare spesso cambia idea non per motivi ideali ma per motivi di tornaconto, e quindi hanno tirato fuori questa questione
con una
soluzione anche qui impersonificata, ovviamente.
Grazie Fabrizio, grazie.
Però il problema c'è.
Grazie per la tua telefonata. Naturalmente qui il rischio è, come dire, di elaborare una serie di medicine peggiori della patologia, diciamo. Questa è la cosa, il vincolo di mandato.
Di medicine molto tradizionali. Noi il salto nel debito l'abbiamo fatto negli anni Ottanta, quindi stiamo parlando di mo. Riproduci sempre quella politica lì, che era la politica di Andreotti, che è la politica più facile: contenti la gente dandogli quello che chiede, in parte quello che chiede. Quando c'hai margini economici e puoi farlo, può anche andare bene, no? Tiriamo a campare, diceva appunto il Gobbo. Oggi che quella strada l'ha già percorsa, il debito ce l'hai a quel livello che c'hai, che le risorse sono sempre meno, che il mondo imprenditoriale del lavoro dipendente autonomo è in crisi, la richiesta è quella di protezione, ma la politica dovrebbe essere un passo avanti.
È chiaro,
dovrebbe essere, dice, sì, ti posso anche accontentare, ma qual è la prospettiva? Cosa succede non domani, appunto, no? Come fanno sui contratti di governo, ma tra 5 anni. Tra 10 anni. La politica, se ha una giustificazione di esistere, è questa, è quella di essere un passo avanti a quello che esprimono e chiedono le persone. Qui c'è l'equivoco di fondo strutturale dei 5 Stelle, perché appunto, come abbiamo detto molte volte, il medium è il messaggio, è una stupidaggine. E il medium è il medium, punto. Quindi ti comunica quello che dice le persone. E quando Obama, che sull'onda dei social nel 2008 fece la prima fundraising, campagna di raccolta fondi con piccoli contributi,
certo,
e fu
certo
una rivoluzione, poi la Casa Bianca la prima cosa che fece dice: questo è il libro bianco, scrivetevi quello che volete, cittadini degli Stati Uniti d'America. E lui nella sua autobiografia racconta che le due proposte di gran lunga più gettonate erano la declassificazione, cioè la rimozione del segreto sull'area 51 e la liberalizzazione delle droghe leggere. E questo è quello che ti esprime, caro Davide Casaleggio e Gianroberto, la base, cioè questo, la politica deve stare un passo avanti. Poi ci puoi anche ragionare, devi ragionarci con la gente, ma
qui saranno anni bui perché questi appunto sono pazzi, eccetera eccetera, ma la sinistra non riuscirà a rilanciare e virare su crescita e sviluppo, scrive Stefano. Dalla Repubblica parlamentare eravamo a quella governativa, ora a quella della tavola calda. Oggi istituzione esautorata, il potere non al popolo ma ai populismi, scrive invece Antonio. Io volevo farti una domanda su quelli...
Ma c'hai una telefonata?
Lo so, prendiamola subito. Pronto, buongiorno. Prego. Pronto?
Pronto.
Eccolo.
Ah, sì, buongiorno. Sono Enzo da Montespertoli.
Prego, Enzo.
No, allora, io probabilmente dirò qualcosa che non è nemmeno parte della mia cultura, che è di sinistra, ma vi rendete conto che hanno fatto i governi precedenti? Cioè, voi si parla tanto male,
sì,
di quello
questa,
che faranno questi di ora, che ancora
hanno
da
fare. Non può giustificare Hitler, il governo precedente. Cioè, se tu giustifichi
no,
Hitler con
Weimar,
è finita. Parliamo di domani, parliamo di quello che vogliamo.
Scusate, parliamo di domani, ma vi rendete conto di quello che è successo con Monti, con la Fornero,
certo,
con la spartizione delle poltrone tra Renzi e Berlusconi? Cioè, ragazzi, fategli fare qualcosa a questa gente e poi vediamo quello che fanno. Cioè, questo è un continuo parlare male di queste persone. Cioè, io anch'io non è che sono fiducioso, però questa cosa mi sta facendo un po' incazzare, perché vorrei prima vedere che fanno e poi dopo parlarne male, perché i governi che ci hanno preceduto hanno fatto veramente schifo, proprio schifo. Cioè, e di loro che si diceva di loro?
Ma non mi sembra che ci siamo fatti mancare niente, compreso, come dire, una campagna referendaria che è stata molto vivace, per usare un eufemismo. Ma a te, come dire, uno che ti dice che l'avversario del politico deve morire e che poi lo vai a cercare per farci un governo insieme, ti dà buone speranze, diciamo così, per il futuro, ti rende fiducioso.
Io non voglio stare a sostenere un confronto politico con voi, perché non ho nemmeno la cultura adatta per poterlo fare.
Ma questo non è
parlo
vero,
così a pancia, a pelle,
certo,
e a quello e a quello, che mi viene, che, a quello che mi viene fuori. Cioè, c'è la gente che ha 40 anni che lavora è dovuta, e non, è, non è potuto andare in pensione per via di quello della Fornero, di tutte quelle storie lì. Cioè, questa cosa lì sono scordati tutti, cioè, nessuno, nessuno dice più niente, perché ormai è cosa passata, non frega più niente a nessuno. Cioè, queste cose lì, cioè io vorrei, vorrei parlare male di questo governo quando è già stato fatto. E guardate, sono di sinistra, cioè non sono di destra.
Ma li hai votati? Hai votato 5 Stelle tu?
Scusa?
Posso chiederti se hai votato 5 Stelle?
Sì, ho votato 5 Stelle, ma perché? Perché non sentivo più, non mi sentivo più rappresentato da nessuna parte.
Certo, è chiaro, è chiarissimo. Non c'è...
cioè, io non so, a me mi piacerebbe sapere la gente da cosa si sente rappresentata, da chi, cioè da quale sinistra, dov'è la sinistra, dov'è andata?
Grazie per la tua telefonata, che invece è molto molto più interessante di quanto tu non ti immagini nemmeno. Invece, per cui grazie
a voi,
davvero.
Buongiorno.
Questa è una cosa. È emblematica questa cosa, no?
Martina, o chi per lui, se forse riescono a mettersi d'accordo, è da lui che deve ripartire.
Assolutamente.
Cioè,
ma proprio andando a casa sua, non so come dire.
Ascoltare, prima di tutto ascoltare, cioè in che cosa non ti sei più convinto? Perché hai avuto la sensazione di perdere la protezione rappresentata storicamente dalla sinistra? Questa è la domanda di partenza, per poi andare avanti.
Non allora abbiamo un messaggio vocale e poi c'è Gianni in attesa. Sentiamo il messaggio vocale di Frank, no, lo possiamo sentire dopo. Gianni, buongiorno. Gianni?
Cosa vogliamo dire? Cavolo vogliamo dire? Se non fosse da piangere, sarebbe da ridere. A me quello che mi colpisce di questi personaggi è l'ignoranza assoluta unita a una presunzione sconfinata, per cui nella loro ignoranza non capiscono l'entità dei problemi e nella loro presunzione, non conoscendoli, pensano di poterli risolvere. Cioè, dicono delle cose che se l'avesse detto Renzi si sarebbe scatenato
l'inferno,
il mondo, dicendo guarda questo il giglio magico, le cose, no, non si capisce perché il giglio magico non andava bene, la cosa del Casaleggio Associati sì, anche perché tanto al di là di quello che diceva l'ascoltatore precedente incazzato, giustamente, come siamo incazzati tutti, non potranno mica fare nulla di quello che hanno detto, voglio dire, no, perché non c'è trippa per gatti, ragazzi.
Grazie Gianni, non c'è tempo
di bastanati, cioè, ma delle cose, quell'altro cretino che non nomino se no se ne offende, che dice no ma il Monte dei Paschi non deve mica fare profitti, no, le aziende devono stare lì per no, ma siamo veramente, la situazione è veramente drammatica.
Grazie Gianni.
L'ignoranza più la presunzione.
Grazie per la tua telefonata. Ricordatevi sempre che il debito pubblico è un problema solo se non è garantito dalle banche centrali, altrimenti a quest'ora il Giappone sarebbe fallito e l'Irlanda non sarebbe saltata per aria, ci scrive Matteo. Stiamo ricevendo anche molti messaggi via WhatsApp.
E questo è vero soltanto in parte. Il nostro debito pubblico, mi sembra il 40%, è detenuto anche da fondi di investimento stranieri, quindi hai bisogno di convincerli ad acquistarle.
C'è,
per il 40%.
C'è un'ultima telefonata. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Io mi associo in pieno a quello che ha detto il penultimo ascoltatore, quello che si professava ignorante. In tutto algo vorrei sottolineare questo, che dunque io ho votato 5 Stelle e non tanto per semplicemente il rifiuto, insomma, sono di sinistra, anche stato, delle politiche, dei fatti di messi in atto, pronto?
Sì, siamo qui, prego.
E messi in atto dal governi precedenti, per Renzi, insomma, ma semplicemente perché penso sia l'unica strada per fare qualcosa di concreto, non per cercare la protezione, come dice Gozzini, ma la possibilità di esprimersi, che tutta un'altra cosa, che la sinistra ha completamente, il PD ha ormai completamente abbandonato, non dà più possibilità di esprimersi alle classi che forse pensa, che forse vorrebbe rappresentare, ma appunto non rappresenta proprio minimamente, tant'è vero che hanno votato 5 Stelle, ma non solo per protesta, per investire, io credo, le proprie aspettative e le speranze, insomma.
Grazie per la tua telefonata, torneremo su questo tema e come vedi suscita grandissima attenzione, continuano ad arrivare sms, mancano 5 secondi alle 9.30, Todo Cambia torna lunedì mattina alle 8.35, Giovanni Cozzini torna venerdì prossimo, ci risentiamo mentre io sarò in viaggio con i nostri ascoltatori a Napoli. Buon fine settimana.
Torni a casa.